Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Capernaum, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Qual è l'antefatto del racconto che abbiamo appena ascoltato del Vangelo di Matteo? Beh, l'antefatto è che dopo il battesimo di Gesù è la liturgia che ora questo brano di cui sto per dire lo ha posposto alla Quaresima, ma dopo il battesimo Gesù, se ricordate, si recherà nel deserto, sospinto dallo Spirito Santo per lottare con il diavolo. E poi, dopo il deserto, finalmente comincerà a predicare. Ecco, si ricongiunge qua, no? Il racconto evangelico al battesimo di Gesù. E comincia a predicare, sceglie come luogo, un luogo abbastanza vicino a casa sua, a Nazaret, a Capernaum. Capernaum è sempre in Galilea, è sul lago di Tiberiade, è una cittadina, diciamo, abbastanza importante, c'è anche una sinagoga molto grande e c'è la casa di Pietro. Stare vicino al lago vuol dire incontrare molte persone, incontrare tanta gente che passa, che poi Capernaum, anche la casa di Pietro stava proprio sulla via principale, quindi significa entrare in relazione con molte persone. Ma Gesù, lo sappiamo, girerà tutta la riva del lago e parlerà a tutte le popolazioni. Chi erano queste popolazioni? E Isaia lo diceva a suo tempo, ma anche al tempo di Gesù, anzi anche di più, sono popolazioni mezze pagane che hanno un po', diciamo, dimenticato la loro appartenenza per tanti motivi storici soprattutto. Beh, allora Gesù a Capernaum comincia la sua predicazione. E che cosa dice Gesù? Che cosa annuncia? Qual è il senso? Qual è l'oggetto di questa buona novella, di questo Evangelio, che vuol dire buon annuncio? Di che cosa si tratta? Beh, Gesù lo dice in modo molto stringato: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Ora, quel popolo sapeva più o meno che cos'è il regno dei cieli, molto più che noi, che abbiamo relegato il regno dei cieli a un tempo futuro, al tempo della fine, al tempo in cui Dio farà il giudizio universale. Per noi il regno è quello. In realtà il regno dei cieli è la logica di Dio finalmente operante in mezzo alla storia. È la logica di Dio che, per così dire, se ci possiamo comprendere meglio, esce dal tempio, esce dalla lontananza del cielo ed entra nella storia. Tant'è che Gesù dice che quel regno dei cieli, quella signoria di Dio sulla creazione, ormai è vicina, non in senso temporale sta per arrivare, ma in senso spaziale, è prossima. Ma già l'Antico Testamento lo sapeva, questa parola non è così lontana da te perché tu debba dire chi andrà in cielo a prendermela, questa parola non è così distante. importante perché tu dica chi attraverserà il mare, siamo sempre nell'Antico Testamento, questa parola è sulle tue labbra e sul tuo cuore. Dunque questa parola, cioè il pensiero di Dio, è vicino a te. È vicino a te non perché ti sta a fianco, non perché ti sta accanto, ti sta davanti e ti precede o ti accompagna, è vicino a te nel senso che è fruibile, non è altissimo, non è impensabile, non è irraggiungibile, è assolutamente prossimo a te. Questo vuol dire che là dove tu usi le tue logiche mondane, sappi che la logica di Dio è prossima alle tue logiche mondane. Basterebbe che tu lasciassi quelle e troveresti il modo di pensare di Dio. Ma Gesù lo chiama regno, tutta la scrittura lo chiama regno. Perché? Perché usare il pensiero di Dio significa regnare. Regnare, cioè, significa non essere più sudditi di cosa? Delle cose che sai pure tu, del modo di pensare della storia, degli uomini, dei tuoi peccati, delle tue tentazioni, delle tue anche dei tuoi condizionamenti, come dicevamo all'inizio, ma per esempio te la fai l'esperienza di essere urtato o di urtare qualcuno? Sei stato offeso probabilmente nella tua vita, riesci a perdonare, ti sei accorto che non ce la fai, più di tanto non vai, bene bene che vada, cerchi di dimenticarti il male ricevuto, ma poi lo sai, non è vero, no? Non te lo dimentichi mai. Dice il Salmo: il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Salmo 50. Quindi penso che anche la tua ferita ti sta sempre dinanzi. Allora tu ti accorgi che in tutte le cose, in tutte le relazioni, vorresti essere libero, ma non lo sei. La memoria del tuo peccato, la memoria del tuo errore, la memoria del giudizio negativo che hai ricevuto, la memoria dell'affronto che hai ricevuto, ti impediscono di essere libero. Tutte le volte che tu volessi veramente rinascere, ti accorgi che devi inventarti una gita dall'altra parte del mondo, perché qua c'è un mondo che ti conosce e ti giudica. Ma allora non sei più libero, allora sei schiavo. Ma andiamo ancora più in profondità. Senti dentro di te degli impulsi incredibili che sanno di vita eterna, sanno così tanto di vita eterna che tu fai progetti, hai speranza, poi incroci le dita. Perché? Perché sai che c'è un fatto che può contraddire tutto questo tuo carico di speranza. E qual è questo fatto? La vecchiaia, la malattia e la morte. Siccome queste cose intorno a te le hai sperimentate, sai che ci sono, pensi che un giorno ti verranno incontro e questo ti fa paura. Allora sei libero o sei schiavo? Sei un signore o sei un suddito? Ti comporti come uno che ha un potere illimitato o come uno che si nasconde e ha sempre paura di tutto? E guarda bene. Ora, se sei uno che ha sperimentato così tanto e così bene il limite della vita che porta, pensa cosa voglio dire se uno si avvicina e ti dice: guarda, che la regalità, la signoria non è più lontana, è vicina, è prossima alla tua vita. E siccome voi siete abituati a fare gli spettatori a messa, ascoltate queste parole, in cuor vostro dite anche: come sarebbe bello, dicendo così, che ciò non è possibile, che non è sperimentabile, che non accadrà. Allora dimmi, se fosse così come hai pensato in questo momento e come il demonio ti ha suggerito, che sarebbe bello ma non sarà possibile, dimmi, come sarà possibile che il Figlio di Dio, venuto nella carne e risuscitato dai morti, ora decide, tra poco deciderà di abitare con te, non in senso temporale ma spaziale, come il regno, cioè dentro la tua vita. La vita divina di Dio assunta dalla tua vita umana, mangiata addirittura dalla tua vita umana. Questa parola che hai ascoltato, che è la parola di Dio assunta dalla tua vita umana, quanto deve rimanere con te? Quanto potrà rimanere con te? Quanto tu pensi che questa vita divina avrà la capacità di trasformare la tua vita umana? E qual è la finalità di questa tua vita umana? Allora devi decidere ancora una volta: sono schiavo e condizionato perché il mio sentirmi carne, debole, fragile, mi impedisce di immaginarmi non più un suddito, ma un figlio, non più uno schiavo, ma un padrone in casa mia, uno che amministra il bene di suo padre e non ha paura che gli venga tolto mai niente, o vivo ancora nascondendomi dietro le siepi, pensando che questo regno sarà per me piuttosto un tranello, che non invece una condizione di libertà e di fruibilità e di gusto. Decidere il conto. Allora, se è così, tu che stai nella Galilea delle genti, dove ormai ognuno pensa quello che vuole, anche nella fede ognuno la pensa come vuole e se l'adatta secondo il proprio uso e consumo, quante volte l'hai sentito dire, ma io la fede è in modo mio, e quale sarebbe questa fede a modo tuo? E questa fede a modo tuo, che cosa ti otterrà? Un ricordo, un profumo della presenza di Dio o del suo possesso? Perché la fede a modo nostro, quella vera, quella a modo della Chiesa, ti ottiene questo, il possesso della santità di Dio. Quella a modo tuo, dove ti porta? Allora, se è così, se tu ti scopri veramente ormai desideroso di uscire fuori da questa sudditanza e riprendere la tua vita in mano, perché sia l'uomo, per dirla meglio, quasi un teatro dove Dio può inscenare finalmente il suo desiderio di liberare gli uomini, che cosa farà? Come accadrà? Per grazia di Dio, il Figlio, avendo preso la tua carne, l'ha trasformata in un luogo di benedizione. Se non ne sei ancora persuaso, convertiti, dice Gesù. Converti, perché questo dono ti è stato già fatto, questo regno già ce l'hai, già ti è stato dato, te ne devi solo accorgere. E per accorgersi bisogna convertirsi, ritornare a casa, ritornare alla fede autentica, ritornare cioè attraverso la preghiera e l'introspezione profonda, la relazione con Dio guarita dalla dipendenza del peccato, che questa conversione ti convincerà quanto la presenza di Dio. Guarda che lo Spirito già vuole parlare, già vuole mostrarti cose che tu non hai mai visto, già vuole aprirti porte che sono ancora chiuse davanti ai tuoi occhi. Sta solo aspettando che tu ti decida. Che tu ti decida e perché tu sappia che veramente tutto puoi in colui che ti ama, come dice Paolo, tra poco lo stesso corpo di Cristo abiterà nella tua carne mortale. E tu non potrai nutrire più nessun sospetto che Dio non ti abbia amato, anche là dove tu hai sperimentato sovraffazione, solitudine, dipendenza dal peccato, debolezza, fragilità, eccetera, eccetera. Possa lo stesso Spirito di Dio mostrarti al vivo il volto del Figlio di Dio e aiutarti a specchiarti in Lui, perché tu non sia più, non ti vergogni più dei tuoi peccati, ma che tu ti sappia amato da ora e per sempre. Amen. Padre Santo e misericordioso, perché noi ci sapessimo amati dal tuo amore divino, ci hai chiamati nella Chiesa, ci hai fatto entrare come figli, non come avventizi, non come servi, non come schiavi. Il tuo stesso Spirito costantemente informa il nostro spirito che siamo chiamati a ereditare il regno, cioè la tua stessa divinità. Se qualche cosa ci opprime, se il peccato ci rimprovera, perdonaci. Facci salire fino alle tue dimore, là dove possiamo contemplarti, essere rassicurati, invitati a procedere con sicurezza nel nostro cammino. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu hai stabilito che il regno fosse visibile non nella bellezza delle istituzioni e delle strutture, ma nell'esercizio della pace, della riconciliazione, del perdono, nel servizio, perché la tua Chiesa si rinnovi sempre. Rinunci alle cose che la distraggono e si immoli sempre per amore del tuo nome. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che abbiamo offeso e dei quali ci siamo fatti in qualche modo sudditi, perché ci mettono in difficoltà, il loro stesso ricordo ci opprime. Guarisci allora il nostro cuore e mettici nelle condizioni di risanare anche le nostre relazioni. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che sono sconsolati, che stanno cedendo alla disperazione, che sono stati privati di beni preziosi nella loro famiglia, nei loro affetti, per quelli che sono stati privati anche delle loro case e delle loro poche certezze. Mostra loro il conto del tuo figlio, aiutali a rialzarsi, a costruire un mondo migliore, a ritrovarsi non più spettatori ma partecipi e protagonisti di una storia nuova, dove trionfi il tuo nome. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, che hanno ascoltato volentieri la parola, che desiderano attendere finché germogli nella loro esistenza in modo concreto e santificato. Mettili allora a riparo dai sospetti, dai pensieri cattivi e da ogni insidia del maligno, così da ogni maleficio e da ogni cosa che turba il loro cuore. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.